Alleluia, alleluia, alleluia. Cari amici, oggi la nostra liturgia si è aperta, se avete ben ascoltato, con un brano drammatico del profeta Geremia. Avete sentito quest'uomo con la sua confessione davanti a Dio che recalcitra fortemente protestando: tu mi hai sedotto. Guardate che non è un aspetto positivo, nel senso grazie che mi hai conquistato, è un atto di ribellione. Diremmo un perugino: e ce la fai con me, io tu onnipotente, io di poche forze. Perché? Geremia protesta perché è un uomo appassionato per il suo popolo, è un uomo che sta vivendo le vicende dolorosissime della sua nazione, e Dio lo chiama ad annunciare violenza, rovina, cioè un tempo di grande sofferenza e di prova. A questo popolo che ha orecchi solo per ascoltare i profeti che accarezzano e non i profeti che dicono la verità. Geremia in queste condizioni diventa l'obbrobrio della gente, la favola di tutti, l'eccentrico, il cornacchione di turno che prevede le sventure, tanto che lo cacciano, lo vogliono ammazzare. La gente non vuol sentire queste cose, non vuol sentire che fra poco questo popolo verrà distrutto, deportato, che sarà cancellato dalla storia. Queste cose non le vuol sentire, vuol sentire solo quelle belle parole che accarezzano le orecchie. Questa parola però è entrata nel suo cuore e dinanzi allo sconforto, tanto che dice: io non voglio più pensare a Dio, voglio fare gli affari miei e chi si è visto si è visto. Amici, ma è troppo profonda la parola scolpita in lui, per cui deve annunciare, non si tira indietro. Terribile. Anche oggi è la stessa cosa. Il mondo d'oggi non vuol sentire che fra poco noi avremo il fallimento. Sì, falliremo, La Madonna lo dice. Messaggio di Medjugorje, ultimo. Pregate, pregate, pregate. Non avrete né pace, udite, fanno paura ste parole in bocca alla Madonna, né futuro, se non vi convertite. Il mondo ascolta no. Quindi augurarci la pace è pura utopia. Augurarci un futuro, e per di più sereno, per i nostri figli, è pura utopia. Perché su di noi c'è la spada di Damocle. Questo mondo di oggi che ha rifiutato Dio, questo mondo assatanato, che ha preso anche le mosse della distruzione delle chiese, delle immagini. Andate a vedere, in televisione ve le dicono queste cose, ci racconto quelle quattro storielle che gli fa comodo. Andate a vedere le vere notizie in Francia, in Italia, andate a vedere quel che succede. La distruzione dei crocifissi, delle madonne, degli altari, la profanazione. Ma che mondo è questo? È un mondo assatanato, è un mondo in preda al demonio. E la Madonna ci ripete: non abbiate paura, bella, brava Madonna, brava, non abbiate paura, ci sono io davanti a voi, ma seguitemi. È lì il problema, seguitemi. Anche oggi, Don Ignazio, ma tu sei un profeta di sventure? No, 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 io non so niente come voi. Ma tu sei la cornacchia di turno? No, 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 non voglio esserlo. Ma vi devo dire quello che la Madonna ci dice, che quest'umanità è una mamma premurosissima, sta andando verso la sua autodistruzione, a motivo della sua infedeltà, a motivo della sua corruzione, a motivo della sua ribellione a Dio, un uomo che vuol sostituirsi a Dio. Ma oggi questi profeti che annunciano queste cose, come me, sono dei visionari, sono dei terroristi. Io non sono né l'uno e né l'altro. Vi annuncio ciò che la Madonna ci dice. Quanto è duro dire queste cose. Queste cose fanno tremare le vene ai polsi. Pensare che questi figliolini qui, frutti del nostro amore, se noi non ci convertiamo a Dio, non avranno il futuro. Ma allora che l'abbiamo fatte fare queste creature? Per far che? Il mondo di oggi è un mondo talmente assatanato, indemoniato, che ha messo l'uomo al posto di Dio. Punto. Il Vangelo è drammatico, è drammatico. Povero Pietro, con tutto il suo cuore certi sventoloni si prende, Demonio, va indietro. Ma Gesù, ma io ti voglio bene, lo faccio per il tuo bene. Tu non capisci, perché parli secondo il linguaggio degli uomini e non il linguaggio di Dio. E Pietro che cos'è che non capisce? Non capisce che Gesù deve andare al Calvario, deve andare alla sofferenza. Non capisce che poi risorgerà il terzo giorno. E Gesù c'ha queste belle parole, terribili, terribili. Non le vorremmo sentire, ma ce l'ha detta Gesù. Noi vorremmo sentire le parole belle di Gesù, delle beatitudini, beato, beato, beato. Vorremmo sentire il Gesù che si scaglia contro le ingiustizie, e siamo d'accordo. Ma un Gesù che ci dice queste cose, stride alla nostra mentalità. Che ci dice Gesù? Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Chi vuol preservare la sua vita la perderà. Sentite, che giova all'uomo guadagnare anche tutto il mondo se poi perde l'anima sua? Amici, ecco il bivio. Devi scegliere. O scegli questa parola di Gesù che ti dà la vita eterna, o scegli la morte. Ma Gesù di che parla? Cos'è questo rinnegare? Ovviamente, amici, non è il rinnegamento dei nostri valori interiori, non è il rinnegamento della nostra personalità, dei nostri talenti, ma Gesù non parla di queste cose. Gesù parla della rinuncia a quelle bestie che stanno dentro di noi, che si chiamano cupidigia, concupiscenza, peccato, arroganza, prepotenza. Noi dobbiamo rinnegare questi tarli, queste talpe che stanno nel nostro cuore, che ci distruggono. Quindi Gesù non è contro la nostra piena autorealizzazione, ma Dio ce ne guarda. Perché voi sapete che per essere cristiani occorre essere prima uomini, eh? Se sei un uomo imbecille, sei un cristiano imbecille, si scappa. I cartaceli non si costruiscono sulle palafitte, non c'è niente da fare. Il divino si costruisce sull'umano. E se l'umano è fradicio, e sopra non c'è niente. Amici, il divino si costruisce su un uomo profondamente tale, profondamente di valore. Quindi Cristo non è, dice, rinnegare te stesso. No, dice, rinnega la parte più maledetta del tuo essere, che è la tua concupiscenza e il tuo egoismo. Perché con il tuo egoismo e la concupiscenza non sei in grado di poter amare, di poter donare la tua vita. Quindi noi dobbiamo, amici, prima di tutto realizzarci su un piano umano, su un piano umano. Noi dobbiamo diventare persone colte. Sì, la scuola è fondamentale. Quando io negli anni 50 studiavo sociologia, nei testi si diceva che l'essenziale dell'uomo era la casa, il vestito e il cibo. Non bastano, ne manca uno fondamentale. Non basta che ci sia da mangiare, che ben vestiamo, che abbiamo una casa, un tetto, ma ci vuole il quarto elemento, e il più importante, il sapere, la cultura. Che voi sapete, un uomo senza cultura è mezzo uomo, Ecco perché ci vuole la scuola, ecco perché io sono molto preoccupato del futuro, perché questi nostri ragazzi di oggi, ce ne sono tanti meravigliosi, tanti, ma la maggior parte preferisce il non sapere, il divertirsi, il drogarsi, lo stordirsi. E che ci facciamo con questi ragazzi? Ditemi, viva i ragazzi che sono seri. Ho avuto una bella notizia ieri, un ragazzo laureato in ingegneria spaziale, con 110 lore. Sapete che ha fatto? Ha detto, ma io che ci faccio con questa laurea? C'ho tante richieste di lavoro. In Italia, da Milano, Treviso, mi giungono col mio curriculum dappertutto, no, stipendi favolosi. E dici, ma io che me ne faccio di tutta sta roba? Pensate, sto ragazzo è vissuto circa 5-6 mesi in questa angoscia. Che ci faccio con la mia super laurea, con tutti i soldi che mi vengono addosso improvvisi, e sono tanti, perché è una laurea speciale. Che ci faccio? Diceva il suo papà, io sono sempre tanto triste, ma ti abbiamo fatto studiare, sei il nostro orgoglio. Sì, ma io non sto bene, non me la sento. Sapete che fine ha fatto sto ragazzo? È andato a farsi frate in Gerusalemme, un frate francescano. Ma pensate che roba! È andato a fare, dopo la laurea, dopo questo tormento interiore, ha chiesto di andare a Gerusalemme e dice, io voglio seguire Francesco. Ma sei matto o ci fai? Dice la gente, ma quanto alto posto vorrebbero il lavoro, i soldi, la carriera felice? Ma sei matto rinunciare a questa situazione? Dice, no, non sono matto, non è la mia strada. Dice, ma la che strada da fare? Perché hai studiato? Ho studiato per diventare un uomo vero, colto, preparato, per dare il mio sapere a quelli che incontro. Ma sentite che storia. Ma voi ditemi, ma come si spiega che questi ragazzi di grande valore smettono tutto? Ma mica perché sono ripavidi. Mica perché sono incapaci di affrontare la vita, ma c'hanno un'autostrada spianata davanti. Rinunciano per seguire Gesù, per seguire la follia della croce. Chi non rinnega se stessi, segui la mia orme, metti il piede sulla mia orma. Amici, è una cosa inspiegabile. Noi dobbiamo realizzarci, certo, su un piano umano. Dobbiamo essere persone colte, produrre ricchezza, essere persone che vivono in modo agiato, rispettato, pienamente autonome, di buona salute, fino a che Dio ce lo permette. Ma Gesù dice, ma che ti giova tutto questo? Ma che ti giova? Se a un certo momento ti prende un ictus improvviso e tutto il tuo lavoro, tutti i tuoi studi, la tua cultura, i tuoi quattrini, che te ne fai? Guarda, è drammatico, Dice Sant'Agostino, ma che serve vivere bene se non ci è concesso di vivere sempre? Ha ragione anche lui. Noi ci affatichiamo e molte volte dimentichiamo che dobbiamo lasciare tutto anche improvvisamente. Giorni fa il ragazzo che ha stampato i libri di questa chiesa, era nella tipografia, doveva andare al lavoro e l'hanno visto. Dice, ma che succede che Michele non arriva? Com'è? Sapete, l'hanno trovato morto dentro casa. Mentre stava preparandosi per andare al lavoro, l'hanno trovato morto. Io ci ho parlato poco prima. Era di grandi cedoni, guarda, rifaremo una bella storia della tua chiesa, che tu me la scriverai ancora, non l'hai detto tutto. La faremo, Michele. Michele è sparito. E poi con Michele non ci fu nessuna storia. Che giova l'uomo guadagnare anche tutto il mondo se poi perde l'anima sua. Diceva il nostro poeta italiano, la nostra vita è come d'autunno, è come sull'albero le foglie che fanno autunno. Sentiamo ancora il tocco delle foglie che esistono. Ecco la nostra vita. È un attimo. Pensate la bellezza, il tempo, no? Diceva il Carducci, parlando della bellezza, orma del fior è la beltà, come bianca farfalla posea reggia. Vuole dire che come le farfalle avete visto sui fiori, no? Ecco la nostra vita. E poi scompaio. Amici, queste riflessioni noi le dobbiamo fare. perché noi ci dimentichiamo che siamo creature del tempo, ma destinate all'eternità. Ecco il motivo per cui dobbiamo rinnegare noi stessi e prendere la croce. Ma questa parola di Gesù, la croce, è il suo trionfo. Ecco perché ha sfondato nell'impero romano pagano, con quali messaggi? Eccolo, con la follia della croce, la follia che è saggezza di Dio. Amici, io non voglio la sofferenza, e manco voi. Non ci piace soffrire, ma è pane quotidiano di tutti. O che vuoi o che non vuoi, arriva anche per te, quando meno te l'aspetti. Magari vai all'ospedale per un controllo e non ti fa ritornare. Si fermi qui perché lei non può tornare a casa. Quante volte l'ho viste queste cose. Amici, ci dobbiamo convincere. E allora di fronte alla fragilità, alla caducità del tempo, al momento piccolo della nostra vita, quali riflessioni dobbiamo fare? Ecco Gesù che ci dà un'alternativa. Non ci dice rinnegare per distruggerti, ma rinnegare per vivere, per te a causa mia e per la vita eterna. E per la vita eterna. Qui dobbiamo, amici, al bivio, deciderci o seguire il tempo che ci illude, che finisce, o l'eternità che ci promette e che mantiene. Sono parole, lo capisco, dure, difficili, che fanno tremare le vene ai polsi, ma è la realtà. O che tu voglia o che non voglia, questo è quello che devi vivere. Hai capito, caro uomo o cara donna? La tua vita che vuol dire? Che senso ha? Che senso ha? L'altro ieri, commentando Sant'Agostino, ho fatto risentire la mia gente, tanta, nei giorni feriali ce n'è tantissima, anche 100 persone siamo arrivati giorni fa, il giorno di Santa Monica, pensate. Ho fatto sentire da questo microfono l'ultimo passaggio dal peccato alla grazia di Sant'Agostino. Confessioni, capitolo 8, chi ce l'ha a casa? Non va a ricevere. Capitolo 8, in cui Agostino descrive il dramma delle sue passioni carnali che lo attraggono, di questa forza che gli impedisce di fare il varco verso il Padre Eterno, e la forza del Signore che gli dice: Agostino, sei mio, quando vieni? E lui molte volte gli ripete: vengo, ma aspetta un momentino, aspetta. E qua sentiva proprio la forza ruggente, struggente delle sue orge, delle sue passioni. Agostino, ma tutto ci vuoi lasciare? E dopo come farai senza di noi? E Gesù che gli diceva: vieni caro, vieni, sei mio, sei pronto, vieni qua. E lui: sì, vengo, ma aspetta un momentino. Amici, è drammatico, leggetelo, è la nostra storia, è il dramma di decidersi per il Signore. Sono parole dure, sono momenti difficili per tutti. Scegliere Dio, difficile, un Dio della croce, invece di scegliere il mondo con le sue parole ingannatrici. Ma sono parole false, parole che non mantengono, perché noi non siamo fatti per te. Così chiude Agostino: Signore, tu hai balenato, tu hai sparso il tuo profumo, io ti ho respirato e ora anelo a te, perché tu, è bella la parte conclusiva, tu ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Che spettacolo! Amici, andate ad ascoltare. Sono parole che sono la sua vita e la nostra vita, in piccolo, in grande, ci riproduce tutti. Sono parole molto difficili queste, che non si conciliano con il mondo. Ma Gesù quindi che vuole da noi? Ma chi ha ragione? Ha ragione il mondo, che ci vuole con la nostra piena autorealizzazione, colte, agiate, con soldi, col in banca, le macchine, così. Ma Gesù Cristo non ci dice che queste cose non ci vogliono. Ci vogliono tutte! Ma domanda, bastano? Sono sufficienti per farti felice? Qui è il problema. Questo è il punto interrogativo. Con tutto quello che fai, che lavori, che fatichi, hai raggiunto, che giova all'uomo guadagnare anche tutto il mondo, non miliardi, 2 miliardi, tutto il mondo, se poi perde l'anima sua? E allora permettete che vi regga tre righe, poco più, no? Sentite che bello. Una persona senza amor proprio dal mondo è ritenuta senza valore, è destinata alla più grigia mediocrità. Eppure Gesù disse il contrario. A chi voleva seguirlo, egli disse: rinnega te stesso. Ma chi ha ragione? Ebbene, tu cerchi la verità. Se la cerchi, vuol dire che non la possiedi. Dunque, è fuori di te. Tu cerchi la felicità, ma se la cerchi, vuol dire che non ce l'hai. Esci, dunque, da te. Tu vuoi amare, ma l'amore è altruismo. Allontanati da te. Tu vuoi vivere, ma la vita è movimento. Non restare dunque fermo in te. Tu cerchi il potere, dunque sei debole, non ti appoggiare a te. Tu cerchi la pace, dunque c'è in te la guerra, fuggi da te. Tu cerchi la libertà, dunque sei in catene, slegati da te. Tu vuoi tutto, dunque hai nulla, misero te. Sentite che bello. Chi ti può nocere più di te stesso? Dal nemico ti difendi, ma chi ti difende da te? Non c'è dunque danno per te maggiore di te. Ecco perché Gesù disse: chi vuol seguirmi rinneghi se stesso.